Ciao a tutti e benvenuti. L'italiano in podcast ritorna dopo una piccola pausa imprevista. Ieri infatti non c'è stato un nuovo episodio, ma oggi tutto torna alla normalità e quindi benvenuti a questo episodio numero 268 di mercoledì 21 luglio 2021. Io sono sempre Paolo e anche oggi sono qui per farvi un po' compagnia, per raccontarvi quello che è accaduto nella mia giornata e anche per raccontarvi quello che è accaduto ieri e perché, come mai, non c'è stato un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Quindi oggi parleremo un po' di questo, ma anche, come sempre, di qualche breve notizia di quello che è accaduto qui in Italia, quindi vi racconto un po' cosa dicono i giornali italiani, cosa dicono i siti di informazione italiani. Oggi non c'è molto da dire in realtà, quindi a parte una notizia, per il resto vi parlerò come sempre un po' del bollettino del Covid e della situazione in generale. Ma prima di fare questo vi ricordo il motivo per cui parliamo di queste cose ed è sempre lo stesso, quello di migliorare la vostra capacità di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Quindi ogni giorno sono qui e per chi non conosce ancora questo podcast, l'obiettivo è quello di aiutarvi a fare esercizio di ascolto e di comprensione e a fare esercizio nella capacità di capire un madrelingua quando parla. Quindi proviamo ad allenare un po' il vostro orecchio al mio modo di parlare. Ma come ho detto prima, vediamo prima di tutto cosa è successo ieri e perché non c'è stato una nuova puntata. Sicuramente qualcuno di voi ha notato l'assenza, o almeno spero. Sarebbe un disastro se nessuno si fosse accorto della mancanza della puntata numero 268 di martedì 20 luglio 2021. Beh, spero che la mia voce vi sia un po' mancata, sicuramente, perché questo vuol dire che questo podcast è un po' amato, insomma, da voi che mi seguite. Beh, la motivazione è molto semplice, quindi avevo già parlato di questa possibilità due giorni fa, lunedì sera, quando ho registrato la puntata numero 267. Il motivo è molto semplice. Ieri sono stato a Roma con mio fratello e anche con mia madre. Siamo andati per accompagnare lei a questo esame che si chiama TAC ed è un esame che permette di esaminare il corpo, la parte interna del corpo, con delle immagini, come una risonanza magnetica, ma più accurata, più precisa e anche più chiara, insomma. Questo esame era necessario, è necessario per preparare un intervento al cuore che mia madre dovrebbe fare nelle prossime settimane, spero prima possibile. Quindi, come vi avevo raccontato lunedì, ieri siamo andati appunto in questo grande ospedale di Roma, molto importante, un ottimo ospedale che si chiama Il Gemelli, e abbiamo accompagnato quindi nostra madre per questo importante esame. La giornata di ieri quindi è stata completamente dedicata a questa cosa. Il nostro appuntamento era per le 3 del pomeriggio, quindi la partenza c'è stata più o meno alle 12. Servono circa 2 ore di tempo per arrivare a Roma e in particolare in questa zona di Roma, dalla mia casa. E quindi abbiamo calcolato questi tempi per, come dire, per prevedere qualche imprevisto. Può sempre succedere che per strada ci siano problemi, dei rallentamenti, quindi del traffico. Insomma, abbiamo calcolato un'ora di anticipo proprio per piccoli problemi che possono capitare durante un viaggio e per essere sicuri di arrivare in orario siamo partiti quindi alle 12. Anche perché prima di andare a fare questo esame c'è bisogno di, completare alcune procedure burocratiche per permettere di effettuare l'esame previsto. Quindi è necessario arrivare un po' prima. Non sempre è facile entrare in questi ospedali molto grandi e capire subito dove trovare i reparti che cerchiamo. Quindi anche questo è un motivo. Serve sempre un po' di tempo, insomma, per orientarsi, per capire bene dove andare. Questo ospedale è davvero abbastanza grande, quindi non andiamo in questo posto ogni giorno e serve del tempo, insomma, era necessario prevedere un po' di anticipo e abbiamo fatto bene. Comunque la giornata è iniziata molto tranquillamente perché avevo molto tempo per prepararmi a partire, quindi con molta tranquillità ho fatto alcune piccole commissioni nella città e poi ci siamo preparati per partire. A mezzogiorno siamo partiti puntuali e la strada è stata molto semplice, non c'era traffico, tutto era molto chiaro, non c'erano lavori lungo la strada, quindi non abbiamo fatto delle deviazioni per cambiare il percorso migliore, quindi abbiamo potuto viaggiare appunto sul percorso migliore e arrivare nelle 2 ore previste, quindi tutto è abbastanza preciso. Se non ci sono problemi, non c'è davvero difficoltà a fare questo piccolo viaggio. Il navigatore ormai è molto molto dettagliato, può consigliare delle strade, può consigliare come comportarsi se c'è del traffico, come cambiare le direzioni, i percorsi. Insomma, da oggi è davvero pieno di strumenti molto utili per fare un viaggio come questo in una città super affollata come Roma, con tanto traffico e tante auto che circolano. Quindi direi che per andare nella nostra capitale, avere un navigatore che ha la possibilità di conoscere le informazioni sul traffico è davvero importante. E anche sui lavori che spesso ci sono lungo l'autostrada, ma anche in tutte quelle strade all'interno della città e in particolare su questo famoso raccordo anulare. Il raccordo anulare di Roma è questa grande strada che circonda Roma e che serve ovviamente per entrare nel punto giusto della città quando si vuole andare in un posto, quindi per evitare di viaggiare all'interno della città con la macchina per raggiungere un posto preciso della città, si può entrare in questo anello intorno alla città, percorrerlo a una velocità un po' più alta e con un traffico più scorrevole, più veloce, e raggiungere la zona della città che vogliamo in un breve tempo per poi rientrare all'interno della città. Questo Questo è come una grande, come posso spiegare, come un grande, sì, un grande anello, ma questo sistema esiste in molte città nel mondo, credo, per rendere più facile la circolazione delle auto. Bene, l'arrivo quindi previsto a Roma era per le 2 e alle 2 siamo arrivati davanti all'ospedale. Dopo il nostro arrivo, mentre mio fratello ha parcheggiato l'auto, anche questo non è esattamente facile, c'è un parcheggio di 8 piani sotto l'ospedale, quindi trovare un posto può richiedere qualche minuto, ma mentre lui era occupato a parcheggiare l'auto, io ho iniziato ad entrare con mia madre a prendere una sedia. Una sedia con le rotelle per portarla in giro, perché lei può camminare, ma lentamente e nell'ospedale è necessario spostarsi per lunghi percorsi, quindi è meglio, è più comodo avere una sedia. Per fare questo bisogna lasciare un documento, andare a prendere questa sedia e poi poterla usare, insomma, poi si può usare. Dopo fatto questa operazione, sono dovuto andare in una zona in cui si fa un po' la burocrazia necessaria prima dell'esame, quindi è una cassa, è in teoria il posto in cui si paga anche quello che si fa. Nel caso di mia madre, ovviamente lei non ha pagato niente per questo, ma in generale noi italiani non paghiamo in un ospedale pubblico, ma alcune prestazioni si chiamano, quindi alcune visite, alcuni esami richiedono il pagamento di un ticket, noi chiamiamo così questa cosa. Dobbiamo pagare una piccola cifra che è uguale praticamente per tutti, e questo dipende dal reddito di una persona. Una persona molto anziana, una persona che non lavora, non deve pagare assolutamente niente. Ma una persona che ha un lavoro, una persona adulta che ha un lavoro, deve pagare questa piccola cifra che cambia in base al tipo di visite o al tipo di esami che deve fare. Nel mio caso si trattava solo di portare la mia ricetta medica e completare la burocrazia necessaria per registrare questa ricetta e quindi inserire il nome di mia madre nel loro sistema e quindi confermare l'appuntamento, confermare che lei era presente e poter andare poi al reparto giusto e iniziare quindi l'esame. Quindi è solo una procedura che serve all'ospedale per appunto fare l'accettazione del paziente e dimostrare insomma che l'esame è stato fatto e tutto è andato come previsto. In realtà al reparto sanno bene che a volte questa procedura può essere molto lunga perché ci sono molte persone e quindi a volte serve tempo. E quindi di solito iniziano l'esame anche se non è stata completata questa procedura di accettazione del paziente. E questo è stato il caso, di mia madre, perché mentre io ero giù in queste casse, in questo luogo, mio fratello è andato con lei al reparto dove fanno questo esame, ma loro non hanno avuto alcun problema a metterla in attesa dell'esame, perché loro sapevano, insomma, che io nel frattempo avrei fatto questa procedura burocratica. Il problema è che per pochi minuti è arrivato un altro paziente prima di lei. L'appuntamento in genere viene fissato a una certa ora, ma in quell'ora sono previsti 2 o 3 o 4 pazienti forse, e quindi questi pazienti poi fanno l'esame nell'ordine di arrivo. Mia madre per pochi minuti è arrivata dopo un altro paziente, quindi ha dovuto aspettare circa un'ora poi. Questo esame è un po' lungo, sono circa 40 minuti forse, e quindi abbiamo aspettato un po'. Ma nel frattempo io ero, come ho detto, alla cassa e ho fatto un piccolo errore. Ci sono varie scelte, varie file da rispettare, e questo dipende dal tipo di esame che una persona deve effettuare, deve fare. Per un mio piccolo errore, ma forse anche per un'imprecisione nella descrizione degli esami, ho scelto una fila più lunga e quindi ho aspettato più del previsto per arrivare allo sportello e completare la procedura di accettazione. Avrei risparmiato molto tempo con un altro tipo di fila che potevo fare, ma la realtà è che ho aspettato più di un'ora per poter fare questo, un'ora e mezza più o meno, sì, circa un'ora e mezza. E quando sono arrivato al piano, al reparto, mia madre e mio fratello erano ancora in attesa di fare quest'altra procedura prima dell'esame, quella della raccolta delle informazioni. Quindi, prima di fare l'esame, una dottoressa ha fatto una piccola intervista a noi, perché ovviamente mia madre ha bisogno di aiuto per questo. Quindi io e mio fratello abbiamo dato alcune informazioni mediche, molte informazioni mediche in realtà, e poi abbiamo aspettato ancora un po' prima dell'inizio dell'esame vero di questa famosa TAC. Beh, il problema più grande è il fatto che questo esame, questa TAC, deve essere fatta a digiuno e servono almeno 6 ore di digiuno. Quindi iniziare prima possibile l'esame significava, insomma, permettere a mia madre di mangiare qualcosa, insomma, dopo molte ore di digiuno. Però non è stato così terribile, insomma, alla fine. Abbiamo finito tutto per le 5, 5 e mezza forse, sì, più o meno 5:30. Potevamo finire forse 40 minuti, 50 minuti prima, non molto, molto prima, ma tutto è andato bene. Non abbiamo risultati di questo esame. Nei prossimi giorni chiederò di avere questi risultati, ma la cosa importante è che questi risultati devono essere inviati al reparto che poi deve operare mia madre, quindi sono loro che hanno bisogno di queste informazioni più di noi. Quando loro leggeranno queste informazioni, capiranno se è possibile fare questa operazione chirurgica e come devono fare questa operazione. Quindi questo esame era necessario solo per gli altri medici, diciamo, i medici che devono poi operare mia madre. Bene, dopo l'esame abbiamo passato un po' di tempo al bar dell'ospedale per mangiare qualcosa, bere qualcosa e poi dopo poco, meno di mezz'ora forse, 30 minuti più o meno, abbiamo deciso di ripartire verso casa. Procedura identica al contrario, mio fratello è andato a prendere la sua auto, io ho consegnato la sedia, ho ripreso i miei documenti e ho aspettato il suo arrivo insieme a mia madre. Dopodiché, una lunga corsa, insomma, verso casa, altre 2 ore. Non abbiamo fatto soste perché non era necessario. Insomma, il viaggio è abbastanza comodo. Mio fratello ha una macchina molto comoda, quindi siamo stati in perfetta tranquillità. Il viaggio è passato velocemente, insomma, questo tempo, queste due ore sono passate in modo veloce e poi siamo arrivati praticamente alle 8 circa a casa. Non troppo tardi come speravamo, infatti. Non sembrava essere una giornata troppo pesante, quindi non mi sembrava di essere troppo stanco, ma devo dire che dopo aver cenato insieme a loro, abbiamo cenato tutti e tre insieme, ho cominciato a sentire un po' di stanchezza. All'inizio ho pensato di fare il podcast, volevo fare l'episodio nuovo, ma poi dopo la cena mi sono rilassato un po', stavo guardando un film con l'idea di registrare più tardi la nuova puntata, però devo dire la verità, ho cominciato a sentirmi stanco e non avevo troppa voglia, quindi non c'era questa energia per fare il podcast e quindi ho preferito rinunciare, quindi ho preferito rimandare il nuovo episodio a oggi. Avevo detto di questa possibilità, quindi sapevo che molti di voi potevano immaginare perché non era possibile trovare l'ultima puntata. Bene, quindi questa è la storia un po' di ieri. Sono stato un po' pigro, ma ero anche un po' scarico, senza energie. Quindi non volevo fare un podcast molto breve, non volevo fare un podcast troppo lungo e spiegare tutto. E quindi ho preferito così. Spero di esservi mancato un po', come dicevo, ma non troppo però, perché spero che questa assenza non sia stata troppo grave. Comunque, questa è la giornata di ieri, giornata completamente diversa oggi. Mi sono svegliato molto presto, avevo una prima lezione alle 7 del mattino, questa mattina, quindi sveglia presto e è stato così tutta la mattinata. Mi sono dedicato alle lezioni fino alle 2 del pomeriggio, ho fatto 5 lezioni con intervalli tra una lezione e un'altra di circa 30 minuti. Mio fratello oggi ha accompagnato mia madre dal suo cardiologo qui nella nostra città. Purtroppo io non sono potuto andare perché dovevo lavorare oggi, quindi è andato da solo. Nel pomeriggio una pausa abbastanza lunga, di circa 3 ore, prima di iniziare una serie di lezioni, una serie di 3 lezioni. Quindi oggi ho fatto molte lezioni e anche questa sera sono un po' stanco, ma la giornata è stata praticamente dedicata solo a questo. Nella pausa del pomeriggio ho riposato un po', ho riconsegnato un computer a un mio amico dopo una piccola riparazione che ho fatto per lui e nient'altro in poche parole, quindi giornata dedicata alle lezioni, niente di speciale, non sono uscito praticamente mai. Sono uscito solo questa sera, prima di registrare questo podcast, per fare una piccola passeggiata e godermi un po' di aria più fresca. Oggi è stata una giornata molto afosa. Per fortuna ieri non è stato così, la giornata era più fresca. Ma devo dire che ieri, nell'ospedale, indossare la mascherina per 4 ore è stato un po' pesante per me. Non sono abituato, non lavoro lontano da casa, non viaggio per lavoro, non lavoro insieme ad altre persone, quindi nella mia vita normale indosso la mascherina solo quando entro in un bar o in un negozio. Quindi indossare la mascherina per 4 ore è stato un po' più difficile per me. Non impossibile, non sono stato male, ma sicuramente non ero abituato. Credo di non aver mai indossato la mascherina così a lungo da quando è iniziato il problema del Covid. Non ho mai indossato una mascherina per 4 ore di seguito. Questo è sicuramente vero. Quindi non conoscevo questo tipo di esperienza. Bene, ma oggi però era davvero molto afoso anche senza mascherina, quindi per fortuna la giornata di ieri è stata più fresca. Bene, quindi questa è la descrizione dei 2 giorni, degli ultimi 2 giorni. Non c'è altro da dire. Nei prossimi giorni vi racconterò le novità su questo esame, ma per il momento è tutto qui. Quindi i miei impegni personali sono stati questi e possiamo anche passare a vedere cosa è successo in Italia invece, le notizie più importanti della giornata di oggi. Bene, sicuramente la notizia più importante, non Covid, riguarda questo politico della Lega Italiana, della Lega, il partito di Matteo Salvini. Bene, quest'uomo è un assessore in un comune del nord Italia, un assessore un po' come il ministro del comune. Nel comune c'è il sindaco e poi ci sono gli assessori che lo aiutano. Questi assessori hanno dei compiti particolari. Per esempio, quest'uomo è l'assessore alla sicurezza di questa città, cioè il politico che si occupa delle questioni appunto di sicurezza. Dovete immaginare il comune come un piccolo governo, quindi il sindaco è un po' come il primo ministro e questi assessori sono un po' come i ministri. C'è l'assessore all'istruzione, l'assessore alla sicurezza e, come per il governo, ci sono circa forse 10-11 assessori, più o meno, e questo assessore ha avuto ieri ha litigato con un immigrato della sua città, nel centro della sua città, e in questa lite, ancora non è chiaro come esattamente, ma lui ha sparato a quest'uomo, quindi quest'uomo è morto questa mattina e questo politico adesso è stato denunciato, quindi per lui c'è un'accusa di eccesso di legittima difesa. Questo significa che l'accusa adesso è di aver esagerato con la sua personale difesa in questa lite con quest'uomo extracomunitario. All'inizio questo assessore è stato accusato di omicidio volontario perché all'inizio sembrava che lui avesse sparato per uccidere quest'uomo in modo volontario. Adesso sembra che ci sia questa idea, insomma, che lui abbia sparato quasi per errore e che non voleva uccidere quest'uomo. Ovviamente ci sono delle indagini in corso e i giudici decideranno cosa fare, ma per il momento ci sono tante polemiche, ovviamente è diventata una questione politica. La Lega è un partito di centrodestra, ma direi più di destra. Quindi ovviamente i partiti più di centro-sinistra hanno un po' accusato questo assessore di voler fare, come dire, un po' di giustizia da solo. La Lega ha una posizione molto dura contro l'immigrazione, molto severa contro l'immigrazione, quindi diciamo che molti accusano il partito di Matteo Salvini di essere un po' nemico degli stranieri, e quindi quello che è capitato con questo assessore può sembrare qualcosa di più ideologico, insomma, di un semplice incidente. Quindi c'è grande polemica su questo fatto, è un fatto grave ovviamente, ma bisogna capire esattamente come sono andate le cose. Molti hanno accusato anche questa idea della Lega di voler più libertà nell'uso delle armi, quindi la Lega è favorevole a permettere ai cittadini di avere delle armi per difesa personale, ma posso dire che culturalmente questa è un'idea che agli italiani in genere non interessa. Sicuramente in questo periodo ci sono molti italiani che sono d'accordo, ma io non credo personalmente che la maggior parte degli italiani sia d'accordo con questa idea. Però ovviamente non posso essere sicuro al 100% di questo, ma credo che noi qui in Italia non amiamo questa idea della possibilità di avere un'arma facilmente, e soprattutto che tutti possano avere un'arma. Abbiamo l'idea che possedere un'arma sia una cosa molto seria, e non è necessario avere un'arma se non c'è davvero bisogno. Comunque, forse posso sbagliarmi e forse la maggior parte degli italiani ha cambiato idea, ma io credo di no. Credo che ancora più del 50% degli italiani vuole meno armi possibile in giro. Nei prossimi giorni vi farò sapere come va questa situazione, questa storia. E intanto veniamo alle notizie Covid, e anche oggi purtroppo le notizie non sono buone. 4.259 positivi, ieri erano 3.558, oggi ci sono stati 21 morti, quindi 21 vittime. Il tasso di positività è salito all'1,8%, ieri era all'1,6%. Diciamo che in generale la tendenza è ovviamente all'aumento dei casi. A Roma in particolare c'è stato un aumento importante, probabilmente a causa anche delle partite degli europei, ma ovviamente questo non è sicuro. Sicuramente ci sono state feste e eventi con pochi controlli, con poca attenzione, ma non è certo che questo sia stato il problema. Comunque la preoccupazione aumenta, ovviamente. Ci sono molte polemiche politiche anche sulla gestione di una nuova ondata di contagi, ma per il momento non c'è ancora un grande allarme. È chiaro però che nelle prossime settimane forse servono delle regole più chiare e meno, come dire, confuse di oggi. Oggi non si sa bene ancora come cambieranno le regole, si aumentano i contagi. Quindi in teoria qualche regione forse dovrebbe essere gialla già adesso, ma non so, c'è una gestione un po', come posso spiegare, c'è l'estate, ci sono i turisti, ci sono tante persone in vacanza, forse la gestione della crisi adesso non è molto severa, ecco, diciamo così. Però chiaramente servono regole più chiare anche in questa situazione. Speriamo che non siano necessarie nuove chiusure, speriamo che questa variante Delta continui ad essere meno pericolosa di prima. Aumentano i contagi, ma non aumentano molto le persone che hanno bisogno della terapia intensiva o le persone che purtroppo non riescono a superare la malattia. Bene, vedremo ancora nei prossimi giorni cosa accade. Intanto, anche oggi, per fortuna, le persone vaccinate aumentano. Siamo a 63 milioni di dosi di vaccino somministrate. 28 milioni 400 mila sono gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, il 52,6% della popolazione, e speriamo che questi numeri proteggano il nostro paese da una nuova ondata di contagi pericolosa. Vedremo nelle prossime settimane. Intanto mancano 8 giorni alla mia seconda dose di vaccino e parleremo anche di questo in futuro. Per oggi è tutto qui. Questo podcast è diventato lunghissimo. Spero non sia stato noioso la spiegazione di questa giornata in ospedale e spero che non siate un po' arrabbiati con me per la mancanza del podcast di ieri, perché sono stato pigro e ho pensato a riposare e non a registrare una nuova puntata. Bene, vediamo anniversari e compleanni di oggi e poi l'aforisma come sempre. Per quanto riguarda gli anniversari, direi che non c'è un anniversario importante che riguarda l'Italia, ma devo fare un'eccezione alla regola, perché l'ho fatto anche un'altra volta, o forse due volte, ma c'è un evento, insomma, che posso considerare globale, non solo americano. 52 anni fa, il 21 luglio del 1969, Neil Armstrong posava il suo piede sulla Luna. Tutti conosciamo la sua frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Questo è un evento storico di importanza mondiale e quindi mi piace ricordarlo in questo spazio, anche perché sono un appassionato di cose che riguardano lo spazio, quindi ovviamente è quasi un dovere per me ricordare questo storico evento. Per quanto riguarda i compleanni, invece, abbiamo un compleanno di cui parlare, ed è quello di Beppe Grillo. Ormai lo conoscete tutti, è il fondatore, insieme a pochi altri, del Movimento 5 Stelle, ma è anche un famoso comico italiano, un famoso attore, comico, personaggio dello spettacolo. Quindi era famoso molto prima della creazione del Movimento 5 Stelle ed è ancora molto popolare oggi come comico. Quindi facciamo tanti auguri a Beppe Grillo per il suo 73esimo compleanno. E lui è l'unico a cui facciamo gli auguri oggi. Vediamo invece, per chiudere questo appuntamento che ormai supera i 40 minuti, vediamo, come dicevo, l'aforisma del giorno. La frase celebre dell'italiano o dell'italiana celebre di oggi. Bene, questa sera ho scelto per voi una frase di un personaggio non contemporaneo e l'aforisma di oggi è questo. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Questa frase è un po' da interpretare, forse dovete lavorare un po' col vocabolario e un po' con l'interpretazione di alcune parole. Però è una frase molto interessante di un personaggio che mi piace molto. Vi invito a scoprire il senso della frase e anche il nome del personaggio che ha scritto o detto questa frase e che è l'autore o l'autrice di questo aforisma. Con questo è proprio tutto, quindi vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi. Mi scuso ancora per la mia assenza ingiustificata, senza una valida giustificazione. Vi do l'appuntamento a domani per una nuova puntata e spero che sarete sempre di più ad ascoltare questo mio podcast. Ma per il momento io vi auguro una buona giornata, vi saluto e ciao a tutti.